Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Quanto è importante ricordare che la vita cristiana non è principalmente una serie di comandamenti. Perché se la vita cristiana fosse seguire i comandamenti, nessuno sarebbe salvato. Perché nessuno riesce a seguire perfettamente i comandamenti. Galati 3, cose 15, 16, mi pare, parla di quello. Chi non persevera in tutte le cose scritte nella legge è maledetto. Certamente è importantissimo obbedire ai comandamenti, è fondamentale, ma i comandamenti non sono il cuore della vita cristiana, piuttosto il cuore della vita cristiana è Gesù Cristo e la fede in Gesù Cristo. Il cuore della vita cristiana è vedere sempre più di Gesù Cristo per poter avere più fede in Lui. Stiamo studiando l'Evangelo di Giovanni, in cui Giovanni ci mette davanti Gesù, mostrandoci che Gesù è il Figlio di Dio, il Cristo. Questo affinché credendo in Lui come tale possiamo avere perdono e la vera vita. Allora, ripetutamente in questo Evangelo, Gesù si mostra come Dio. Ripetutamente, da capitoli, capitolo dopo capitolo dopo capitolo, Gesù si mostra di essere Dio. E siamo arrivati, siamo dentro Giovanni 16, abbiamo iniziato l'ultima volta, e Gesù ci mostra ancora che è Dio. E poi, di nuovo, come tante altre volte, spiega un altro aspetto, il fatto che sta per morire sulla croce, che aveva già detto, ma che risusciterò. Aveva già detto quello. E devi fare quello. Devi morire sulla croce per salvare, devi risuscitare per essere il salvatore vittorioso. E poi insegna una lezione molto grande che ha già spiegato, ma lo ripete, che riguarda la preghiera e come essere esauditi nelle nostre preghiere. Perciò troviamo Giovanni 16, abbiamo già visto 12 e 14, ma voglio rileggere quei versetti come base per dove iniziamo oggi nel versetto 15. Leggo da 12 e 14. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma darà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Dopo che Gesù fu tornato in cielo, i discepoli capivano la risurrezione. Prima non capivano, ma dopo la morte e la risurrezione hanno visto Gesù. Allora tutto è diventato chiaro. E perciò erano pronti a comprendere tanti insegnamenti che prima non erano pronti o capaci a comprendere. In questo modo lo Spirito Santo glorificava Gesù, spiegando tutte le verità che riguardavano Gesù. Perciò andando avanti, Gesù continua questo discorso. Aiuta i suoi discepoli a capire di nuovo che egli e il Padre sono uno, come aveva già dichiarato. Leggo il versetto 15. Tutte le cose che il Padre ha sono mie. Per questo ho detto che egli prenderà del mio e ve lo annunzierà. Questa è una dichiarazione forte. Dichiara che tutte le cose che ha il Padre appartengono a Gesù Cristo. Questa è una chiara dichiarazione di divinità. Nessun uomo, nessun angelo può dire che ha quello che ha Dio. Tutto quello che Dio ha è anche di Lui. La potenza, l'onniscienza, la gloria, la santità, tutto quello che Dio ha, la verità, tutto che Dio ha, il Padre, che il Padre ha, appartiene a Gesù Cristo. Questa è la sua piena divinità. E quindi le verità del Padre sono le verità di Gesù Cristo. È per questo che lo Spirito annunzierà le cose di Gesù, perché sono le cose di Dio. Dio è glorioso anche nelle sue verità. Salmo 19, Salmo 119, parla delle leggi, i statuti di Dio. E sono gloriosi e appartengono a Gesù Cristo. E quindi noi abbiamo le verità che lo Spirito ha insegnato dopo ai discepoli, perché li hanno messi nella Bibbia che abbiamo. Adesso Gesù parla di nuovo, come aveva già detto più volte, del fatto che sta per ritornare in cielo. Ricordate che Gesù aveva già spiegato più volte che doveva andare alla croce, essere ucciso e risuscitare e tornare a colui che lo aveva mandato. Quante volte ha già detto questo? E il fatto che Gesù dice questo più volte, cosa vedi? Il fatto che Gesù ripete e ripete e ripete più volte, io vedo il cuore di Gesù. Quante volte devi dire ad un figlio, una figlia, affinché loro imparano e diventa la loro verità? 3 volte o 4? Anche 5.000. E per anni? Tu devi dire le stesse verità per anni. Guai a quel genitore che si stanca, che dice, ma quante volte ti ho già detto? Guai a quel genitore. Perché guai a quel genitore? Perché quello è un grave peccato. Per un genitore di frustrarsi che il figlio non si ricorda, nonostante tantissimi ricordi. Perché dico guai a quel genitore? Con la misura con la quale misurerete sarà misurato a voi. Quanto pazienza Dio ha con noi. Quante volte ripeti, ripeti, ripeti. Quante volte perdona, perdona, perdona. E così vediamo il buon pastore, il nostro buon pastore che di nuovo, nonostante tante altre volte, ripete le stesse verità ai suoi discepoli. Dalla sua morte e risurrezione che tornerà al Padre. Leggo Giovanni 16 da 16 a 22. Notate che ancora i discepoli hanno difficoltà a capire. Fra poco non mi vedrete più. E un altro poco e mi vedrete. Perché me ne vado al Padre. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero fra di loro, che cosa è questa che egli ci dice? Fra poco non mi vedrete più. Un altro poco e mi vedrete, perché io me ne vado al Padre. Dicevano dunque, che cosa è questo fra poco di cui parla? Noi non sappiamo quello che gli voglia dire. Gesù dunque comprese che lo volevano interrogare e disse loro, vi domandate l'un l'altro perché ho detto, fra poco non mi vedrete più e un altro poco e mi vedrete? In verità vi dico, voi piangerete e farete cordoglio e il mondo si rallegrerà e voi sarete afflitti, ma la vostra tristezza sarà mutata in gioia. La donna quando partorisce sente dolore perché è giunta la sua ora, ma appena dato alla luce il bambino non si ricorda più dell'angoscia per la gioia che è venuta al mondo un essere umano. Così anche voi ora siete nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia. Gesù, di nuovo, qui inizia con fra poco. Fra poco sta per iniziare per loro una prova terribile, perché fra poco sarebbe tutto trasformato. Il loro Signore, che era con loro da 3 anni, sarebbe tolto da loro. Il loro Signore, che era così potente da dare vita ai morti, sarebbe morto. E sembrerebbe una sconfitta, sembrerebbe una sconfitta. Però dice che un altro poco e finirebbe. E voglio vedere quello, ma voglio pensare a noi. Spesso ci troviamo in una prova, uno o l'altra, e sembra che non finirà mai. E nella sua perfetta saggezza, a volte Dio fa sì che non finisce per tanto tempo, a volte la vita, a volte molti di meno. Le prove mai durano più del tempo giusto. A volte è un po' di tempo e un altro po' di tempo. A volte è un po' di tempo o è un tempo lungo e poi un altro tempo. Dio stabilisce tutto perfettamente. Allora qui stavano per entrare nella prova più grande possibile con la morte di Gesù. Una prova che noi non dobbiamo affrontare, ma loro sì. E non c'era ancora lo Spirito Santo. Però sarebbe durato poco, pochi giorni. Venerdì mattina morto, domenica mattina lo vedrebbero. Quindi Gesù, sapendo tutto, prepara loro per questo. Lui vuole preparare i loro cuori. Questo è il cuore del buon pastore. Gesù prepara noi? O ci promette una vita senza prove? O ci dichiara che ci saranno prove e tramite molte tribolazioni che entrerete nel regno dei cieli? Abbiamo letto in Giovanni 15, sappiate che il mondo vi odierà. Ci prepara. Ma abbiamo visto più volte che quando Gesù spiega cose, i discepoli non capiscono. Aveva spiegato molto chiaramente della sua morte e risurrezione, ma non capiscono. Gesù lo ripete ancora. Voglio leggere 17-18. Allora, alcuni dei suoi discepoli dissero fra di loro, che cosa è questo che egli ci dice? Fra poco non mi vedrete più? Un altro poco e mi vedrete? Perché io me ne vado al Padre. Dicevano dunque, che cosa è questo fra poco di cui parla? Noi non sappiamo quello che egli voglia dire. Io sento frustrazioni. Ma con chi parlavano? È scritto, con chi parlavano? Fra di loro. Non a Gesù, ma fra di loro. Gesù era là con loro in quell'istante. Perché parlavano fra di loro? Perché non solo chiedere a Gesù? E quante volte noi, con tanta confusione nella testa, ci domandiamo, ma perché? Perché? Anziché ricordare la chiara voce del Signore nelle promesse di Dio. Wow! Quante volte, quando arriva una prova, i nostri pensieri sono come se le promesse non esistessero. Giusto? Quando ti agiti, quando ti turbi, quando gridi perché? Come se fosse qualcosa di sbagliato. Ma scusami, hai le promesse. Dio è in controllo. Tutte le cose, compreso tutte le prove, cooperano al bene di coloro che amano Dio. Tutte le cose. Quante volte sono caduto e credo anche voi. Nel vivere come se le promesse non esistessero. Così Gesù, con pazienza, di nuovo parla con loro. per loro non era solo non comprendere. E per noi non è solo non comprendere. Il problema loro è che loro volevano un Cristo diverso di questo. Non volevano un Cristo che sarebbe morto. Di che cosa discutevano più volte, anche all'ultima cena? Di che cosa? Chi sarà più grande? Nel loro modo di vedere le cose, Gesù non doveva morire. Loro volevano essere vittoriosi, posizione di potere, di gloria. E quindi Gesù, che parlava della sua umiliazione nella morte, non c'entrava. Quindi non quadra con quello che io immagino. Vediamo il cuore che lui parla con loro, e leggo di nuovo 19:20. Gesù dunque comprese che lo volevano interrogare e disse loro: vi domandate l'uno l'altro perché ho detto fra poco non mi vedrete più e un altro poco e mi vedrete? In verità vi dico, voi piangerete e farete cordoglio e il mondo si rallegrerà e voi sarete afflitti, ma la vostra tristezza sarà mutata in gioia. Gesù spiegò, quello che sta per arrivare vi farà piangere e avere grandi cordoglio. Cordoglio e soprattutto quella profonda tristezza quando uno perde una persona cara. Voi avrete cordoglio perché io sto per morire. Piangerete, sembrerà tutto nero. E Gesù perché dice questo in anticipo? Così tante volte per preparare loro che quando arriva non dicono cosa succede. No, questo è quello che Gesù ci aveva detto. Perché se ricordano la prima parte, Gesù ci ha detto che morirebbe, possono ricordare anche la seconda parte, ma tornerà in vita. Poi dice che quando morirà, non è scritto la parola, ma è inteso, che il mondo si rallegrerà, avrà gioia, perché Gesù è la luce del mondo e il mondo odia la luce. Così avrà gioia. Ah, è morto Gesù! Ma poi la tristezza dei discepoli sarà mutata, trasformata in gioia con la risurrezione. Quante volte Dio ci fa passare prove profonde, ma poi portano frutto. Fortificano la nostra fede, ci fanno conoscere Dio di più. Per esempio, secondo Corinzi, Paolo parla delle sue sofferenze, la sua debolezza, ma quando ha capito che è la debolezza che lo faceva conoscere più la potenza di Dio in lui, era contento. Cioè, la tristezza della debolezza estrema lo ha portato a conoscere più che mai la potenza di Dio. Il dolore ci fa conoscere la consolazione di Dio. Le cadute ci fanno conoscere il perdono di Dio. Dio gestisce tutto. E Dio ci ha dato l'esempio, ha creato il mondo, ha stabilito che la donna deve partorire con dolore. Ma poi arriva la gioia. E Gesù usa questo esempio per trasmettere a loro quello che sta per succedere. Leggo 21:22. La donna quando partorisce sente dolore perché è giunta la sua ora, ma appena ha dato alla luce il bambino non si ricorda più dell'angoscia per la gioia che è venuta al mondo un essere umano. Così anche voi ora siete nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia. Io lodo Dio. Anche in questo, che ha stabilito anche il parto della donna per farci ricordare che il dolore, spesso più profondo della vita di una donna, porta la gioia più grande, che un nuovo essere umano viene alla luce. Che gioia immensa! E la gioia è così grande che sostituisce il dolore. Il dolore è terribile, ma la gioia è ancora più grande di quanto era il dolore. E similmente, la morte di Gesù sulla croce sarebbe un dolore terribile per gli apostoli, più terribile di quanto avevano mai conosciuto e che avrebbero mai conosciuto. Ma quel dolore, quella tristezza sarebbe sommerso con la gioia di vedere Gesù risuscitato. E Luigi dice: nessuno potrà togliere quella gioia. Se, e questo è un grande se noi cerchiamo la nostra gioia in Gesù Cristo, anziché cercare la gioia nelle circostanze, anziché cercare la gioia nell'approvazione degli uomini, anziché cercare la gioia in qualche cosa che ci fa sentirci bravi, se noi cerchiamo la nostra gioia in Gesù Cristo, nessuno potrà toglierci la nostra gioia. Questo è importante. La gioia di appartenere a Gesù Cristo, il Signore morto per i nostri peccati, ma poi risorto e in vittoria, è più grande di qualsiasi gioia che questo mondo potrebbe mai darci. E visto che quella gioia non dipende dalle circostanze, nessuno può togliere quella gioia. Dove cerchi la tua gioia? Addirittura, se tu nell'ultima settimana hai avuto frustrazioni o scatti o timore o rabbia o scoraggiamento, non stavi cercando la tua gioia in Gesù Cristo. E se tu chiedi perdono, uso l'esempio dello scatto, se chiedi perdono per lo scatto, ma non chiedi perdono che cercavi la gioia non in Cristo, non hai toccato la radice del problema. Quindi cerchi la gioia nel posto sbagliato, crea peccato. E tu pecchi, scatti. E tu chiedi perdono di cuore per quello scatto, ma non chiedi perdono che cercavi la gioia al di fuori che è in Cristo. E continua a cercare la gioia nel posto sbagliato, ma poi odi quando cadi. Cosa serve fare? Quando continui a peccare, devi chiedere: Signore, perché sto continuando a cadere? Dove sto cercando la mia gioia? Perché la vera gioia nessuno può togliere. Questi discepoli, in Atti 5, vediamo poco dopo che Gesù era tornato in cielo, hanno iniziato a proclamare pubblicamente Cristo. Era venuto lo Spirito Santo e Giovanni e Pietro vengono arrestati e battuti. Ma la sofferenza di essere battuti non era niente in confronto con la gioia di appartenere a Cristo. Leggo io Atti 5, 41-42, e parla del... alcuni hanno detto di non interferire con questi uomini, e il Sinedrio, 40, ed essi gli diedero ascolto. E chiamati gli apostoli, li batterono e comandarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Poi li lasciarono andare. Così essi si allontanarono dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere vituperati per il nome di Gesù. E ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare e di annunziare Gesù Cristo. Avevano gioia, si rallegrarono che erano stati vituperati, battuti per il nome di Cristo, perché cercavano la gioia nel fatto di appartenere a Cristo. Andando avanti, Gesù ci insegna di nuovo, abbiamo già visto questo, capitolo 14, una verità meravigliosa che dovrebbe darci grande gioia. Gesù ci dichiara che da quando sarebbe tornato in cielo, possiamo pregare al Padre nel nome di Gesù e Dio risponderà sempre a quelle preghiere. E risponde in modo che poi la nostra gioia è completa. Seguite mentre leggo i versetti 23 e 24, che meravigliosa verità. E in quel giorno non mi farete più alcuna domanda. In verità vi dico che tutto ciò che domanderete al Padre nel mio nome, Egli ve lo darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. In quel giorno, quando sarò tornato in cielo, quindi vado alla croce, risuscito e poi torno in cielo. E in quel giorno, quando sarò tornato e avrò mandato lo Spirito Santo ed io non sono più qui, non mi farete più alcuna domanda. Quando Gesù era sulla terra, i discepoli chiedevano a Lui quello che normalmente si chiede a Dio Padre, perché era con loro e Gesù è Dio. Ma quando Gesù sarebbe tornato in cielo, non chiedevano più a Gesù. Ma da quel punto potevano, come noi, chiedere al Padre nel nome di Gesù. Una cosa anche, in quel giorno non mi farete più alcuna domanda e poi tutto ciò che domanderete sono due parole diverse. La prima può essere sia una domanda per informazioni che una richiesta di qualche favore, chiede una preghiera. La seconda è un'altra parola che è chiedere qualcosa, di ottenere qualcosa. Ma può essere tutti e due i sensi, perché quando i discepoli non capivano, chiedevano a Gesù finché era sulla terra. Quando è tornato in cielo, chiedono al Padre, hanno lo Spirito Santo, ma tutte le richieste nelle preghiere sono fatti non più a Gesù che non è sulla terra, ma al Padre nel suo nome. E Gesù dice che tutto quello che chiediamo, che domandiamo al Padre nel suo nome, Dio ci darà. Questo è incredibile. Allora, nel Giovanni 14, 13 abbiamo già studiato che Gesù parlava di chiedere al Padre nel suo nome. E ricordate cosa vuol dire? Vuol dire due cose. Vuol dire per il merito di Gesù e vuol dire secondo la volontà di Dio, di Gesù, di Dio. Che vuol dire in pratica? Voglio ripetere quello che abbiamo visto in Giovanni 14. Se io ho una situazione e io non so la volontà di Dio, ho una prova, io vorrei che fosse tolta. Oh Signore, toglimi questa prova nel nome di Gesù Cristo. Non posso dire toglimi la prova nel nome di Gesù, perché io non so se Dio vuole tenere quella prova o no. Forse non è la volontà di Dio di togliere quella prova. Se sto male o qualcuno che amo sta male fisicamente, una malattia, non posso dire nel nome di Gesù Cristo ti prego di guarire questa persona, perché non so la volontà di Dio. Forse i giorni stabiliti per quella persona sono arrivati a termine. Quindi non so la volontà di Dio. Posso pregare fammi o facci conoscere più il tuo amore? Certo, Dio ci dice quello. Posso dire fortifica la nostra fede? Certo, eccetera. Facci conoscere più la ricchezza della nostra eredità con i santi e la tua potenza, usando tante parole, che opera in noi, certo. Posso pregare quello. Fa sì che il nostro amore cresce in conoscenza e discernimento? Certo posso dirgli nel nome di Gesù Cristo, perché so che quello è la sua volontà. Ma per situazioni dove non so la volontà, ho bisogno di un lavoro disperatamente e mi apri una porta. Signore, nel nome di Gesù, fammi avere quel lavoro. Non so la volontà di Dio. Forse Egli vuole che non ho quel lavoro e la Chiesa si mette insieme per mantenermi finché non mi apri una porta a Dio. Perché vuole insegnare qualcosa a tutti. Quindi, quando non so la volontà di Dio, prego come Gesù ha pregato nel giardino. Se sia possibile, passi oltre me questo calice. Ma non la mia volontà, ma la tua. E così, quando non è chiaro, allora Gesù capiva la volontà, però quando non è chiaro, prego, Signore, se è la tua volontà, ti prego, guarisce questa persona a me cara. Ma se non è quella la tua volontà, fa sì che tu possa essere glorificato anche nella sua morte. Quello posso pregare nel nome di Gesù Cristo. Oh Signore, se è la tua volontà, aprimi la porta ad avere quel lavoro. Ma se tu hai un altro piano, perfetto, che non è quello, sia fatta la tua volontà. Quello posso pregare nel nome di Gesù Cristo. Ma c'è un'altra cosa. Dove è il mio cuore? Se anziché chiedere quello che mi sarebbe di vantaggio umano, che Dio mi toglie la prova, mi dà il lavoro, mi guarisce la persona a me cara, se piuttosto il mio desiderio molto più grande di quello, io voglio che Dio sia glorificato, il suo nome è santificato, che allarga il suo regno, che la sua volontà sia fatta, come Gesù ci insegna nel Padre nostro. Allora preghiamo nel nome di Gesù, perché per ogni situazione, Signore, se è quello che santificherà il tuo nome e farà crescere il tuo regno, per me di avere quel lavoro, aprimi quella porta anche se sembra impossibile. Se quello santificherà il tuo nome. Perché il mio desiderio non è il lavoro o la guarigione. Il mio desiderio è che Dio, il suo nome, sia santificato, il suo regno cresca. E quindi ricordate anche, in Giovanni 15, Gesù, i primi 11 versetti, parla di dimorare in Lui per poter portare frutto. E parlava di pregare e Dio risponderà e Dio vuole che portiamo molto frutto e questo glorifica Dio. E Gesù spiega nel versetto 11 che ci ha spiegato queste cose affinché la sua gioia sia in noi e la nostra gioia sia completa, uguale a qui. Pregate nel mio nome e la vostra gioia sarà completa. Quindi che cosa ci dà la gioia completa? Che Dio toglie le prove? Guarisce ogni malattia? Ci dà una vita più facile? No! Quello non ci dà la gioia completa. Abbiamo gioia completa quando le nostre vite portano frutto. Quando portano frutto. Quando il nome di Dio viene santificato per mezzo nostro. Quando la sua volontà viene fatta per mezzo nostro. Suo nome è sparso. E perciò preghiamo nel nome di Cristo. Viviamo per la gloria di Dio. E la nostra gioia sarà completa. Se io penso a questi versetti, vedo, loro stavano per entrare in una prova profonda. Ma profonda. Non possiamo concepire, perché Cristo non ci lascia mai. Stava per lasciare loro. Però quella tristezza ben presto diventerebbe gioia, perché vedrebbero di nuovo Cristo, ma non solo come prima, ma risorto. E anche noi abbiamo prove che durano per il tempo che Dio ha stabilito. Le doglie non durano tante ore. Altre prove durano anni, ma solo secondo la perfetta conoscenza di Dio, di onnisciente. Ogni prova finirà al momento giusto. Ogni ingiustizia sarà punita. Dio non ci abbandona. Viviamo con gli occhi in avanti. Chi vive cercando la gioia? Nelle cose pratiche, nella stima degli uomini, in quello che riesce a fare, non ha mai la vera gioia. E non vive per la gloria di Dio. Quando viviamo con gli occhi in avanti, vivendo per sentire Gesù dire: ben fatto, servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore. E quella gioia si può già vivere. Quando tu vai a letto e tu dici: Signore, per grazia oggi hai prodotto frutto tramite la mia vita. Tu per grazia oggi hai prodotto frutto. Tu puoi già gustare la gioia del cielo, che tu sai che viene da Dio, non per merito, ma che Dio ti ha permesso di essere uno strumento nelle sue mani per qualcosa di valore eterno. E poi, che promessa che possiamo pregare, e tutto quello che preghiamo nel nome di Gesù Cristo sarà fatta. Impariamo a pregare nel nome di Cristo. Non preghiamo le nostre cose, preghiamo le cose di Dio. Oh Signore, aprimi quella porta se è la tua volontà, ma in ogni caso glorificati in me. Paolo voleva restare in prigione ed essere mandato prigioniero a Roma, o avrebbe voluto essere liberato? Cosa voleva? Avrebbe voluto essere liberato per andare a predicare ancora. Ma Dio ha detto: devi ancora predicare, ma al momento devi predicare alle guardie di Cesare. Devi predicare, ma non dove pensavi tu. È un altro campo di battaglia per te. Non è in piazza, è in prigione. Ma tutti i giorni manda un prigioniero a stare legato a te come prigioniero, che non può scappare. Devi stare lì tutto il suo turno e tu puoi predicare. E poi lui esce con la testa piena delle verità e arriva l'altro prigioniero. Tanti prigionieri. Paolo era quello che era libero. Ma lui aveva pregato: mandami come prigioniero a Roma. Non credo. Però aveva detto: serviti della mia vita. E Dio ha detto sì. Perciò confidiamo in Dio. Che possiamo desiderare la gloria di Dio e perciò pregare nel nome di Gesù. Non chiediamo di togliere le prove, preghiamo di glorificarsi nelle prove. Le toglierà al momento giusto. Io ringrazio Dio per il nostro buon pastore Gesù Cristo, che ci prepara per la vita e per l'eternità. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per Gesù Cristo. Qui vediamo la sua pazienza con i discepoli, che erano così lenti a comprendere quello che aveva insegnato, come spesso noi siamo lenti. Non è complicato quello che Gesù aveva spiegato loro tante volte, ma loro stavano cercando altre risposte, stavano sperando in un'altra via. E quante volte noi speriamo in un'altra via? Perdonaci, oh Padre. Aiutaci a cercare la Tua via. Aiutaci a desiderare la Tua gloria e fidarci di Te in ogni situazione, in ogni prova, perché se la nostra gioia è il fatto di dimorare in Cristo e portare frutto, nessuno potrà mai togliere la nostra gioia. Grazie per la verità, grazie per un grande Signore e Salvatore, grazie per lo Spirito Santo. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.